Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Nell'ultimo sermone ho parlato dell'amore di Dio. È un discorso immenso che vorrei continuare oggi parlando del frutto di vedere l'amore di Dio. L'amore di Dio per noi in Gesù Cristo è così grande che dovrebbe essere oggetto dei nostri pensieri per tutta la vita, lo sarà per tutta l'eternità. Chi è amato da Dio? Colui che è amato da Dio ha tutto. A tutto. Questo credo che sia uno dei motivi per cui lamentarci è così abominevole. Perché in Cristo ho il perdono, ho vittoria, ho le promesse. Ed è importante valutare quello che ho. È importante concentrare su quello che ho. È importante meditare su quello che ho. La vita veramente benedetta non è una vita con pochi problemi e tante belle cose. La vita veramente benedetta è una vita in cui uno è amato da Dio, indipendentemente dalle situazioni, le circostanze della vita. Le persone senza Dio, sotto condanna eterna, non possono sperare in altro che una vita cosiddetta bella sulla terra, e loro mirano a quello perché non hanno altro se non un'eternità di tormento continuo. L'amore di Dio per noi in Gesù Cristo è così grande, così immenso, che la mente umana, noi non possiamo afferrare la grandezza di questo amore senza un'opera miracolosa. Comprendere l'amore richiede un'opera miracolosa. Dovremo pregare tutti i giorni: fammi capire di più il tuo amore per me. Se volete sapere precisamente come pregare quella richiesta, troviamo, vi leggo, Efesini 3, da 14 a 21. Proprio la preghiera di Paolo per i credenti che possono comprendere l'amore di Dio per loro. Leggo Efesini 3, da 14 a 21. Per questa ragione io piego le mie ginocchia davanti al Padre del Signore nostro Gesù Cristo, dal quale prende in nome ogni famiglia che è nei cieli e sulla terra, perché vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere fortificati con potenza per mezzo del suo Spirito nell'uomo interiore, perché Cristo abiti nei vostri cuori per mezzo della fede, affinché, radicati e fondati nell'amore, possiate comprendere con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, la profondità e l'altezza, e conoscere l'amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza, affinché siate ripieni di tutta la pienezza di Dio. Ora a colui che può, secondo la potenza che opera in noi, fare smisuratamente al di là di quanto chiediamo o pensiamo, a lui sia la gloria nella Chiesa in Cristo Gesù per tutte le generazioni, nei secoli dei secoli. Amen. Oh, che possiamo comprendere di più l'immensità dell'amore di Dio. Se vuoi focalizzare su qualcosa che ti edificherà, non sui problemi, non sulle tue cadute, non sulle faccende, non su qualche beneficio terreno, pensate all'amore di Dio per te in Gesù Cristo. Giovanni, il discepolo amato da Cristo, ci aiuta a capire quanto immenso è l'amore di Dio per noi, spiegandoci che questo amore ha fatto noi, figli di ira, ribelli, morti nei nostri peccati, quell'amore di Dio ci ha fatto diventare figli di Dio. Vi leggo 1 Giovanni 3:1. Vedete quale amore il Padre ha profuso su di noi facendoci chiamare figli di Dio. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. La mia preghiera è che possiamo comprendere sempre di più l'immensità dell'amore di Dio per noi in Gesù Cristo. Considerare l'amore di Dio fa sorgere una domanda importantissima. Visto che Dio ci ama così tanto, come dobbiamo rispondere? Cioè, un amore così immenso, per forza, produce frutto nella vita della persona che Dio ama così. Quindi, qual è il frutto nella vita di ogni vero credente? L'amore di Dio per noi produce amore per Dio in noi. Chi è amato da Dio amerà Dio e poi amerà gli altri. Chi è amato da Dio, lo amerà con tutto il suo cuore. Allora, abbiamo ancora il combattimento della carne e quindi sarà un amore imperfetto, un amore dove ci sono cadute, ma amerà Dio. Questo è un frutto della vera salvezza. Chi è amato da Dio amerà Dio con tutto il suo cuore, bensì con cadute. Infatti il primo comandamento, primo di importanza, sopra ogni altro comandamento, è che dobbiamo amare Dio. Questa è l'unica risposta valida all'amore di Dio per noi in Gesù Cristo. Quando Gesù fu chiesto, qual è il primo comandamento, quello più grande? Ascoltiamo la sua risposta in Marco 12, leggo da 28, viene chiesto e poi risponde. Allora uno degli scribi che aveva udito la loro discussione, riconoscendo che egli aveva loro risposto bene, si accostò e gli domandò: qual è il primo comandamento di tutti? E Gesù gli rispose: il primo comandamento di tutti è, ascolta Israele, il Signore Dio nostro è l'unico Signore, e ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Questo è il primo comandamento. Quindi, la risposta all'amore di Dio per noi è una: amare Dio. Amare Dio. Il fatto di poter amare Dio, consideriamo questo, il fatto di essere capaci di amare Dio è un immenso privilegio di grazia, perché di natura l'uomo non può amare Dio. Di nuovo, di natura l'uomo, quindi tutti noi, prima della salvezza, ama le tenebre e odia la luce. E Dio è luce. Ascoltate mentre leggo quello che è la condizione dell'uomo naturale e prego che possiamo comprendere di più quanto è un privilegio poter amare Dio. Leggo Giovanni 3, 19 a 21. Ora il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Infatti, chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce, affinché le sue opere non siano riprovate. Ma chi pratica la verità viene alla luce, affinché le sue opere siano manifestate, perché sono fatte in Dio. Noi amavamo le tenebre, odiavamo la luce, e ha voluto un'opera da Dio miracoloso per farci capaci ad amare Dio. Ma Dio, nel suo grande amore per noi, non ci ha lasciato nemici di Dio. Ci ha fatti diventare figli di Dio. Ci ha dato un nuovo cuore. E ora, essendo figli di Dio, avendo un cuore nuovo, conosciamo l'amore di Dio per noi, mai nella sua totalità, però sempre di più. Possiamo comprendere l'amore di Dio. Prima non potevamo. Ed è proprio il fatto di conoscere l'amore di Dio, vedere l'amore di Dio, concentrare sull'amore di Dio, che suscita in noi un amore per Dio. Noi possiamo amare perché Dio ci ha amato per primo. Leggo 1 Giovanni 4,10. In questo è l'amore. Non che noi abbiamo amato Dio, ma che Lui ha amato noi e ha mandato il suo Figlio per essere la propiziazione per i nostri peccati. Poi, versetto 19, noi lo amiamo perché Egli ci ha amati per primo. Questo è il motivo che possiamo amare Dio. Questo è il motivo che dobbiamo amare Dio, in quanto amare Dio è un frutto necessario e fondamentale nella vera salvezza. Amare Dio è un frutto della salvezza e perciò chi non ama Dio non è salvato. In Romani 8, 28 a 30, amare Dio è dato come definizione per i credenti. Cioè, è usato per descrivere i salvati. Non è che parlando di quelli credenti, no, dire quelli che amano Dio è come si descrive i veri credenti. Vi leggo. Ora, noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento, poiché quelli che Egli ha preconosciuti li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del suo Figlio, affinché Egli sia il primogenito fra molti fratelli. E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quello che ha giustificati li ha pure glorificati. Avete notato? Quelli che Dio ha chiamato, predestinato, ha chiamato, ha giustificato, i salvati, sono quelli che amano Dio. Per Dio è indifferente, puoi dirgli così, cosa? È la stessa cosa. I veri credenti amano Dio perché la salvezza crea amore per Dio. Allora, se tu sei salvato, tu ami Dio. Certamente c'è un comandamento di amare Dio. Che vuol dire dobbiamo combattere per amare Dio sempre di più. Ma chi è veramente salvato ama Dio. Ma che cosa vuol dire amare Dio? Vuol dire avere un forte sentimento nei confronti di Dio? Ovvero, amare Dio è principalmente un sentimento? No, infatti questo è un grande inganno. Uno che non ama Dio può cantare i canti, oh Signore, con lacrime che scendono dalla faccia, dagli occhi, e sentire, oh Signore, Signore, grazie. Esce e va a tornare nel peccato. Disprezzi, lamentele, orgoglio, impurezze, critiche. E piangeva di sentimento mentre adorava Dio. Quella persona crede di amare Dio tanto, non ama Dio. Non ama Dio. L'amore per Dio non è principalmente un sentimento, un'emozione. L'amore di Dio, principalmente la Bibbia descrive l'amore di Dio come evidenziato in che cosa? Ubbidienza ai suoi comandamenti. Lo dice più volte. Non si può amare Dio senza ubbidire ai suoi comandamenti. Le due cose sono necessariamente inseparabili. Amare Dio e ubbidire ai suoi comandamenti. I divieti e i comandamenti a cose da fare. Leggo le parole di Gesù Cristo in Giovanni 14, 15 e 21 e poi leggo le parole dell'Apostolo Giovanni in 1 Giovanni 5, 2. Questo è il vero metro di amare Dio. vi leggo questi brani, prima quelli di Gesù Cristo che parla. Se mi amate, osservate i miei comandamenti. Chi ha i miei comandamenti e li osserva è uno che mi ama. E chi mi ama sarà amato dal Padre mio, ed io lo amerò e mi manifesterò a Lui. Adesso leggo le parole di Giovanni, guidate dallo Spirito di Gesù Cristo, ed egli dice più o meno la stessa cosa. Da questo sappiamo di amare i figli di Dio, quando amiamo Dio e osserviamo i Suoi comandamenti. Quindi ogni vero credente ama Dio, perché è amato da Dio. E abbiamo visto che il vero amore per Dio produce ubbidienza ai Suoi comandamenti. In altre parole, non è possibile amare Dio e camminare in disubbidienza a Dio. Il vero amore per forza produce ubbidienza a Dio. Infatti Gesù dichiara che chi non ubbidisce a Lui, ovvero chi non fa quello che Egli comanda, non appartiene a Lui. Ascoltate le parole di Gesù in Luca 6,46. È un metro duro e ci fa capire che tanti di coloro che dicono di essere credenti magari amano cantare a Dio, ma camminano nella disubbidienza, non sono salvati. Ascoltate le parole indirizzate a persone che dicevano di appartenere a Gesù. Gesù a loro: ora, perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quello che dico? Gesù qui sta dicendo: non chiamatemi Signore, io non sono il vostro Signore nel senso della salvezza, perché voi non camminate in ubbidienza. Lui sta dicendo quello. Non voglio sentire i vostri canti di lode. Voi non appartenete a me perché camminate nel peccato. Ci sono campi nella vostra vita che non volete arrendere a me. Non chiamatemi il vostro Signore. Questo rende chiaro quello che Gesù ha già detto più volte. Allora, mettiamo logicamente: chi è salvato è amato da Dio. Chi è amato da Dio ama Dio e si vede l'amore per Dio nell'ubbidienza. Questo è quello che abbiamo visto. E quindi la vera salvezza produce una vita di ubbidienza. Con cadute, cadute sì, anche tutti i giorni, ma non una vita dove vivo nel peccato. Luca 13, Gesù spiega che nel giorno di giudizio molti di coloro che lo chiamano Signore, 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 saranno respinti dall'entrare in cielo, perché non erano veramente salvati, mai. La vera salvezza produce ubbidienza. Non ubbidire e fare opere di iniquità. Leggo le parole di Gesù in Luca 13, 23 a 27, rispondendo ad un tale. Ora un tale gli chiese: Signore, sono pochi coloro che si salvano? E gli disse loro: sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché vi dico che molti cercheranno di rientrare e non potranno. Una volta che il padrone di casa si è alzato e ha chiuso la porta, voi allora, stando di fuori, comincerete a bussare alla porta dicendo: Signore, Signore, aprici! Ma egli rispondendo vi dirà: io non so da dove venite. Allora comincerete a dire: noi abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze. Ma egli dirà: io vi dico che non so da dove venite. Via da me, voi tutti operatori di iniquità. Ricordate, la religiosità non basta per andare in cielo. Queste persone erano religiosi, ma non ubbidivano a Cristo. Operatori di iniquità, non ubbidire a un comandamento, è iniquità. Glorificate Dio con le vostre parole e azioni. Cercare gloria per me stesso era essere un operatore di iniquità. Siate zelanti per opere buone. Essere pigro è un'opera di iniquità. Non mormorate. Mormorare è un'opera di iniquità. Essere ferventi nello zelo. Essere pigro è un'opera di iniquità. Per quanto all'onore, fate a gara, rendevelo reciprocamente. Essere in ritardo è un'opera di iniquità. Come anche mentire, e fornicare, e concupire, e desiderare amare le cose del mondo. E Gesù dice, io non vi ho mai conosciuto, voi tutti operatori di iniquità. Primo Giovanni dice, chi dice di essere senza peccato è bugiardo, ma se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci e purificarci. Non sto parlando della vita di perfezione, perché non abbiamo quella vita, ma sto parlando della vita dove non viviamo nel peccato, è solo parte di chi siamo. Allora, capire questo ci spinge ad esaminarci. Tu che ti chiami figli di Dio, ami Dio? Cioè, abbiamo visto che amare Dio è una parte fondamentale della vera salvezza. Quindi, è importante per ciascuno di farsi la domanda onesta. Ma io amo Dio veramente? Abbiamo visto che secondo Gesù Cristo, e Lui è il metro, amare Dio vuol dire sopra ogni altra cosa. Non è un sentimento. Quello arriva. Ma cos'è amare Dio veramente? Ubbidire, osservare i suoi comandamenti. Allora dobbiamo chiederci, io veramente cammino in obbedienza ai comandamenti di Dio? E quando cado, confesso il mio peccato? In altre parole, la tua vita è chiaramente segnata da un cammino di obbedienza? Quando riconosci un comandamento, lo metti in pratica? Questo è un frutto essenziale della vera salvezza. Se Dio parla al tuo cuore, nella lettura, parlando con qualcuno, in un sermone, e tu dici, oh Signore, io non sto vivendo così, cosa ne fai? Ti fermi a dire, oh, dovrei cambiare, ma non cambi? O confessi il tuo peccato e cambi? Forse cadrai ancora domani, perché forse è un'abitudine brutto, ma se lo fai ancora domani, confesserai ancora domani, e anche il giorno dopo, e anche il giorno dopo, perché tu vuoi camminare con tuo Dio. Ti ravvedi o solo ammetti che non va bene e continua a camminare così? Allora, vogliamo riconoscere, a volte è difficile ubbidire ai comandamenti di Gesù. Perché? Cosa serve affinché possiamo camminare in obbedienza ogni giorno, in ogni campo? Cosa serve? Come possiamo trovare gioia nell'osservare i comandamenti di Cristo? Come possiamo trovare gioia nell'ubbidire? Perché certi comandamenti in sé non sono gioiosi. Vi ha raccontato di quel giovane pastore che i malviventi sono entrati in casa, lui è uscito alle 6:30 di casa alla mattina, 6:30 per andare in palestra, un giovane pastore, la moglie, un bambino 1 anno e mezzo, lei è incinta, 12 settimane incinta, e i malviventi entrano in casa, fanno cose brutte a lei e poi la uccidono. Lui torna dalla palestra, dopo un'ora e mezza, torna e trova la moglie morta, spogliata, uccisa per terra con sangue. E lui dichiara ai giornalisti che vogliono capire, lui dice, io perdono quegli uomini, ma non aspetti di sentirlo perché non perdonerai mai. Io perdono perché Dio me lo comanda. Se io aspetto di sentire di voler fare, certi comandamenti non sono facili in sé. E se tu pensi di avere difficoltà di perdonare, dubito che tu abbia subito peggio di lui. Ma lui ha trovato in Gesù Cristo il perdono, il potere di perdonare completamente. c'è qualcosa di gravemente male in noi quando ci è difficile perdonare. Vuol dire che non stiamo capendo il nostro peccato contro Dio. Ma come posso ubbidire con gioia? Allora, servono un paio di cose per poter ubbidire a Dio. Prima di tutto, per poter ubbidire ai comandamenti di Dio, dobbiamo avere un cuore che vede sempre più il valore di Dio e desidera Dio anziché le cose del mondo. Ci sono tanti brani che ci fanno capire chiaramente che questo è necessario. Per esempio, Matteo 6, Gesù parla del fatto che è necessario avere il nostro tesoro in cielo e non sulla terra. Leggo le sue parole a proposito in Matteo 6, 19 e 21. Non vi fate tesori sulla terra, dove la tignola e la ruggine guastano e dove i ladri sfondano e rubano. Anzi, fatevi tesori in cielo, dove né tignola né ruggine consumano e dove i ladri non sfondano e non rubano. Poiché dove è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. Dove è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. Per poter ubbidire a Dio con gioia, dobbiamo far sì che Dio sia il nostro tesoro. Un altro brano che ci parla della stessa cosa è Colossesi 3, da 1 a 5. Questo brano ci mostra che per poter ubbidire dobbiamo far morire ciò che in noi è terreno. Questo perché abbiamo i nostri cuori e pensieri rivolti alle cose di lassù. Leggo Colossesi 3, 1 a 5, e questo è un comandamento. Se dunque siete risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Abbiate in mente le cose di lassù, non quelle che sono sulla terra, perché voi siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, che è la nostra vita, apparirà, allora anche voi apparirete con Lui in gloria. Fate dunque morire le vostre membra che sono sulla terra: fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi e avidità, che è idolatria. Per poter osservare i comandamenti di Gesù, dobbiamo fissare i pensieri e i desideri sulle cose di lassù, non sulle cose sulla terra. È impossibile ubbidire costantemente ai comandamenti di Cristo se amiamo le cose del mondo. Perché se amiamo le cose del mondo, neanche vediamo l'amore di Dio per noi. Vi leggo 1 Giovanni 2, 15 a 17. Non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi, al superbio della vita, non è dal Padre, ma è dal mondo. E il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Quindi, per poter osservare i comandamenti di Cristo, che è un vero frutto della salvezza, dobbiamo riconoscere l'inganno delle cose del mondo per non amare il mondo e le cose che sono nel mondo. Qualunque volta che ci troviamo amando il mondo, attirati o qualcosa del mondo, dobbiamo riconoscere l'inganno e confessarlo a Dio e tornare a focalizzare i nostri cuori sull'immensità dell'amore di Dio per noi in Gesù Cristo. Dobbiamo così far morire ciò che in noi è terreno. È una battaglia che dura tutta la vita. Stavo leggendo di uno degli uomini ritenuto i più grandi credenti dal tempo della Bibbia, George Murray. E stavo leggendo di lui ieri, e lui ha scritto che per anni lui, quando cercava di pregare, e lui pregava moltissimo, ha detto quanto mi trovavo con la testa che vagava qua e là, quanto era difficile concentrare su quello che volevo pregare. E poi ha detto, ho trovato qualcosa che per me ha risolto il problema. Io mi alzavo, cercavo di pregare, pregare, pregare. No, no, prima leggevo, leggevo, leggevo. Poi pregavo in base a quello che avevo letto. Ha detto, mi ha trasformato le preghiere. Dicevo così George Murray. Quindi per poter ubbidire ai comandamenti di Dio, dobbiamo avere un cuore che desidera Dio. Inoltre ci serve un'altra cosa. Cosa mi serve per poter ubbidire ai comandamenti di Dio, oltre a un cuore che desidera Dio? Mi serve qualcos'altro. Se io desidero ardentemente di glorificare Dio perché vedo il suo amore per me e mi colpisce e ho la testa rivolta alle cose di lassù, e io amo Dio e voglio obbedire a Dio, non mi basta, mi serve un'altra cosa. Cosa mi serve? Un cuore che veramente in senso puro arde per Dio non mi basta per poter osservare i suoi comandamenti. Mi serve anche conoscere i suoi comandamenti. Cioè io non posso obbedire quello che non conosco. Se io non so quello che Dio mi comanda nella situazione in cui mi trovo, come comportarmi al lavoro, come essere puro nel mondo così, come camminare in onestà, come onorare i miei datori di lavoro, come onorare tutti. Cioè, se io non capisco cosa vuol dire in pratica osservare questo, quello o quell'altro comandamento, non posso. Io ho bisogno di crescere sempre di più a conoscere la parola di Dio e come applicarla alla vita quotidiana. Per crescere nella conoscenza della parola di Dio, Dio ci ha dato vari mezzi e tutti sono essenziali. Ricordate questo termine, i mezzi della grazia. Ci sono mezzi della grazia e non posso scegliere solo alcuni che piacciono a me, escludendo gli altri. Non funziona così. Io devo accettare tutto quello che Dio mi ha dato. E quindi vari mezzi della grazia per conoscere i comandamenti di Dio e anche le promesse di Dio e l'amore di Dio per me. Prima ci serve insegnamento. È Cristo che ha stabilito nella Chiesa i pastori, i dottori, per dare alla Chiesa insegnamento. Io devo avvalermi dell'insegnamento. Io ho bisogno di frequentare e di ascoltare e ripassare e parlare di quello che ho sentito, perché devo farlo mio. Solo sentire non è che... No, io devo farlo mio. Quindi ci serve l'insegnamento. Dio ha dato alla Chiesa gli anziani che devono affaticarsi nel preparare, e prego che questa sia la realtà in ogni Chiesa e chiunque predicherà qui o altrove. Poi, come credenti, la Bibbia ci comanda a far sì che la parola di Dio dimori in noi copiosamente, con ogni sapienza. Questo ci permette, Colossesi 3,16, a istruirci a vicenda e anche ad esortarci a vicenda. Quindi abbiamo bisogno dell'insegnamento della Chiesa, abbiamo assolutamente bisogno di contatto con altri credenti in cui ci istruiamo e ci esortiamo. Io e tu abbiamo bisogno di contatto regolare con altri credenti parlando insieme delle verità di Dio. Io non posso crescere e osservare i comandamenti se mi manca quello. E poi ho bisogno di memorizzare la parola di Dio, nascondendola nel mio cuore. Questo per non peccare contro Dio. Leggo Salmo 119, versetto 11. Ho conservato la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te. Ho conservato, ho nascosto la tua parola che mi veniva su in quei momenti quando avrei potuto vacillare. Mi veniva su per ricordarmi qual era l'osservare la tua parola. Mi veniva su per stimolarmi a voler osservare la tua parola. Mi veniva su per mostrarmi l'inganno del mondo che mi attirava. Quindi, io ho bisogno dell'insegnamento, Ho bisogno del contatto con altri credenti. Ho bisogno della mia lettura, studio personale e anche a memorizzare la parola. Tutto questo serve per conoscere la parola di Dio in modo da poter osservare i suoi comandamenti. Solo così possiamo amare Dio. La Bibbia parla molto dell'importanza di conoscere la parola di Dio e meritarla giorno per giorno. Per esempio, Salmo 119 è pieno di insegnamenti che riguardano come vedere la parola di Dio. Vorrei leggere alcuni versetti, 4-5, che solo a campione, che ci mostrano qualcosa di cosa vuol dire capire la parola di Dio come cosa preziosa da Dio. Leggo Salmo 119, leggo 97, 101, 104, 105 e 128. Notate che questi versetti tutti ci aiutano a capire che conoscere la legge di Dio, la sua parola, ci permette di evitare il peccato. Oh, quanto amo la tua legge. Essa è la mia meditazione per tutto il giorno. Ho trattenuto i miei passi da ogni sentiero malvagio per osservare la tua parola. Per mezzo dei tuoi comandamenti ho acquistato intelligenza, perciò odio ogni sentiero di falsità. La tua parola è una lampada al mio piede e una luce sul mio sentiero. Per questo ritengo giusti tutti i tuoi comandamenti e odio ogni sentiero di menzogna. Avete visto il legame fra evitare il male, ogni sentiero, ogni falsità, con conoscere e meditare sulla parola di Dio? Certamente la coscienza fa capire certi peccati. Cioè Dio ha dato a tutti gli uomini una coscienza, ma mica ci fa capire tutti. Anzi, tanti la coscienza non nota. E quindi è la parola di Dio, è l'insegnamento, è l'istruzione che riceviamo gli uni dagli altri. Sono le esortazioni che arrivano quando io vado avanti in qualcosa non rendendomi conto che è peccato. Tutto questo serve, la parola nascosta nel cuore, tutto questo serve per permettermi di osservare i comandamenti di Dio. Fermiamoci e riguardiamo brevemente quello che abbiamo visto. Nell'ultimo sermone abbiamo considerato qualcosa dell'immensità dell'amore di Dio per noi. Non esiste nulla di più grande e di più meraviglioso dell'amore di Dio per noi. Nulla, nulla nella tua vita è paragonabile. Le cose della terra non sono neanche in gara. Le benedizioni di Dio, non c'è nulla grande quanto l'amore di Dio per noi. E questo amore è così grande che ha spinto Dio a mandare quello che era più prezioso a Lui, il suo unigenito figlio, a caricarsi del nostro peccato, a subire l'ira di Dio, ad essere abbandonato da Dio affinché noi potessimo essere riconciliati per sempre con Dio. O che possiamo vedere sempre più l'amore di Dio per noi in Gesù Cristo. Abbiamo visto in quel sermone che nulla può separarci dall'amore di Dio per noi in Gesù Cristo. I nostri dubbi, le nostre debolezze, gli attacchi di Satana, tutti i problemi del mondo, le accuse degli altri, nulla può separarci dall'amore di Dio per noi in Gesù Cristo. È un amore infinito che durerà per tutta l'eternità. Visto che Dio ci ama così, dobbiamo noi amare Dio. Cioè, non c'è altra risposta, non è un buon suggerimento, è l'unica risposta per un vero credente, è quello di amare Dio. Dobbiamo amare Dio con tutto il nostro cuore, tutta la nostra mente, tutta la nostra anima e tutta la nostra forza. Se noi non amiamo Dio, non siamo salvati. Questo non perché in qualche modo il nostro amore ci fa meritare la salvezza. No, no, no. È perché uno che è veramente salvato è salvato perché ha visto il proprio peccato, ha visto di essere condannato e ha visto in Gesù Cristo il Salvatore. Gesù è morto per me! Allora, chi è veramente salvato ha visto qualcosa dell'amore di Dio e suscita una reazione di amore per Dio. Quindi chi non ama Dio non è salvato. Dobbiamo amarlo sempre di più. Non lo amiamo abbastanza. Però chi non ama Dio non è salvato. Abbiamo visto che il frutto di amare Dio è osservare i suoi comandamenti. Non è un buon suggerimento, fa parte di amare Dio. Osservare i suoi comandamenti. È impossibile amare Dio se non osserviamo i suoi comandamenti. Quel sentimento ti inganna. Cioè, spesso si cerca di creare un'atmosfera di sentimenti. O a casa io ascolto la musica cristiana con lacrime, ma poi vado la mia vita non pensando se sto osservando i comandamenti. Quei sentimenti mi ingannano. Non sono in sé terribili. Possono essere da Dio. Possono essere da Dio. Ma vero amore per Dio produce una vita di osservare i suoi comandamenti. Quindi dobbiamo impegnarci ad osservare i suoi comandamenti. Il primo passo per farlo è di vedere di più l'amore di Dio. Pensare alle cose in cielo, desiderare le cose in cielo, avere il nostro tesoro in cielo. Questo è fondamentale. Non posso mai arrivare ad osservare i comandamenti. Ok, devo osservare i comandamenti. Devo essere più obbediente. E focalizzando su me stesso. Focalizzando sui miei doveri. Focalizzando sui comandamenti. No, questo non funziona. Se tu focalizzi sui comandamenti, comincerai a sentire un giogo pesante sul tuo collo. No, no, dobbiamo focalizzare su Dio. Suo amore per noi in Gesù Cristo. Questo è il primo passo. Il secondo passo è di conoscere i comandamenti di Dio. E devo dire che oggi, come oggi, c'è molto ignoranza su cosa insegna Dio, perché c'è questa tendenza di ognuno ha il suo parere. Secondo me, ma io penso che, e questo non ci fa arrivare a osservare i comandamenti di Dio. Richiede studio, un cuore umile, richiede non appoggiarci sul nostro intendimento e man mano arriviamo a vedere e poi camminiamo in obbedienza. Abbiamo bisogno quindi dell'insegnamento della Chiesa, abbiamo bisogno della nostra lettura e studio, abbiamo bisogno di memorizzare la parola e abbiamo bisogno gli uni degli altri. E se tu escludi una di queste cose dalla tua vita, tu non puoi camminare bene, non puoi. Perché è stato Cristo Gesù a provvedere questi mezzi e tu non puoi disprezzare uno dei mezzi che Dio ha dato e comunque camminare bene. Tutto questo è chiaro. Ma forse tu, come me, riconosci che non ami Dio abbastanza? Per dire il vero, a volte ti è difficile amare Dio. Sei facilmente preso con i problemi della vita, con gli impegni della vita o con cose del mondo che ti attirano. Non ti è facile ad obbedire a tutti i comandamenti di Dio. Allora, qual è la soluzione? Se tu dici sì, dovrei, ma onestamente mi è difficile. Qual è la soluzione? La chiave per amare Dio di più non è di focalizzare sui comandamenti e sui nostri doveri e cercare di con grinta amare Dio di più. No, non è quello. Dobbiamo combattere la carne. Dobbiamo combattere la carne. Ma non avremo mai la vittoria se la nostra mente si focalizza su noi stessi, sui nostri doveri. Piuttosto dobbiamo focalizzare su Dio. In Cristo Gesù. Dobbiamo focalizzare sull'amore di Dio per noi. Il modo di amare Dio di più è di vedere di più l'amore di Dio per noi. Voglio ripetere quello. Andate a casa ripetendo questo. Il modo di amare Dio di più è di vedere di più l'amore di Dio per noi in Gesù Cristo. Quindi ogni giorno impegniamoci a meritare di più sull'amore di Dio per noi. Nulla può suscitare amore in noi quanto meditare sull'amore di Dio per noi. Meditiamo sull'immensità del sacrificio di Gesù. Pensate a quello tutti i giorni. Meditiamo sulla potenza di Dio che usa, abbinata alla sua sapienza perfetta. Signore, la mia situazione è sotto il tuo controllo e lo stai gestendo con amore per il mio bene, anche se è difficile. Anche se il tuo tempismo è diverso di quello che io vorrei, tu mi stai curando con amore. Medita su questo fatto. Medita sulla misericordia di Dio e la fedeltà di Dio, nonostante le tue cadute. Medita sulla bontà di Dio e tutti gli altri attributi. Meditiamo su Gesù Cristo che ha lasciato tutto per pagare la nostra condanna. Meditiamo sulle promesse sicure di Dio. Più vediamo l'amore di Dio, più ameremo Dio. E questo è frutto della vera salvezza. Preghiamo. Signore, ho poche parole. Cosa si può dire dell'amore tuo per noi? È più grande di qualunque cosa sulla terra. Ed è eterna. Certamente abbiamo peccato tantissimo lasciandoci aggravare da problemi che passeranno e sono gestiti con amore da te per il nostro bene. Siamo stati presi con faccende che saranno dimenticati. Siamo stati tentati da cose che sono solo un inganno. Oh Padre, perdonaci e grazie che c'è perdono in Gesù Cristo. Che immenso beneficio. E vogliamo vedere più il tuo amore per noi in Gesù Cristo, per poter amarti di più. Vogliamo camminare utilizzando i mezzi che ci hai dato: la Chiesa, i credenti, la lettura personale, memorizzare, confessare il peccato. Vogliamo usare questi mezzi per camminare osservando i tuoi comandamenti in ogni campo della vita. Vogliamo amarti di più. Perciò mostraci più il tuo amore per noi. Ti prego e prego che sia alla tua gloria. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.